Pronto?
Pronto,
Ciao
Angela.
Eli! Eccola
Ciao.
la nostra amata svizzerota.
Vabbè, proprio svizzera no, sono immigrata.
Ho capito.
Pura immigrata sono.
Anche noi siamo immigranti, no, no problem.
Senti,
Senti,
un po' di
oh
volume
mio,
là.
mi hai messo in cinemascope, come si dice?
Ma è bello vederti, Eli. Sei
Che
dolce.
bel sorriso che hai. Gloria a Dio.
Vabbè, grazie.
Allora, che ci racconti, come va la Svizzera?
Va bene, devo dire che nella zona dove siamo noi è veramente tranquillo, siamo proprio benedetti perché si sente o tempeste o adesso in Grigioni ho sentito che è caduta una frana, non so, ci sono stati smottamenti.
Dove?
E qui nel Grigioni,
È
non so bene
Grigione?
dove, non mi sono ancora informata.
Il canton Grigione.
Io sono qui, siamo nel canton Turgovia,
Ok.
che
Svizzera
è
tedesca?
veramente, a parte il dialetto, a parte la lingua che non c'è verso proprio
Ebbene, quelli parlano tedesco, eh.
Ma magari parlassero tedesco, parlano svizzero tedesco. Però è gente veramente tranquilla, contadini, ancora con buoni valori. Questo è bello, ecco.
Gloria a
C'è un buon
Dio.
vicinato, sì.
Gloria a Dio, anch'io ho
Sanno, ad
lavorato
esempio,
in Svizzera, ho lavorato in Svizzera italiana, francese, tedesca no. Vai avanti.
lo so, ho sentito. No, appunto, ad esempio ci siamo già trovati perché abbiamo anche un po' un giardino e abbiamo lodato, abbiamo cantato e anche in tedesco l'abbiamo fatto così potevano anche capire le parole. I nostri vicini sono venuti, anche se non sono credenti, hanno altre idee, però gli è piaciuto, erano contenti, gli piace, insomma, per
Quindi sei in
cui
una zona di pecorelle?
sì, diciamo di sì.
Gloria.
Sì, sono tranquilli, gentili, però ormai hanno un po', come diceva Roseli, se stanno bene non è che viene tanto l'idea di cercare il Signore, però ascoltano e la cosa interessante è che vedendo come vanno le cose nel mondo, parlando di politica e poi mettendo a confronto con la Bibbia, ascoltano, ecco, sono già interessati a questo aspetto.
Sì, è importante interpretarla nel modo giusto perché ci sono dottrine di ogni tipo in giro, è facile uscire di strada. Se non cammini di scrittura in scrittura in scrittura in scritture, se cominci ad andare da scrittura opinione, 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 sei fuori binario. Che la mente carnale non è il nemico di Dio, la mente carnale. Quando cominci a fare 2 più 2 fa 4 con la mente carnale, non è che fa sempre 4.
Sì, viaggia proprio alla grande, sì, bisogna fare attenzione. No, ma infatti non so se mi sembra che l'ho scritto nella lettera che vi ho mandato, che da quando ascolto te, ascolto voi e ho un altro rapporto anche con le notizie, perché ad esempio a differenza della sorella di ieri che ha testimoniato che lei prima si interessava di politica e dopo ha smesso, io invece proprio di politica non ho mai voluto sapere niente, politica, notizie a tua, insomma, del mondo così, e invece da quando ascolto te mi sono veramente interessata molto e ho imparato a discernere e soprattutto, cioè, vedere le concomitanze con la Bibbia è incredibile, cioè, ancora adesso. Mi ricordo anni fa che parlavi della Russia e tutti ti dicevano che, ma sì, figurati se la Russia si avvicina all'Europa o comunque invece quello che sta succedendo adesso,
Amen,
più o meno.
amen. Amen,
Vabbè,
amen. No, no, dobbiamo seguire le
niente.
notizie perché, sai, qui tu in Svizzera e nel mondo occidentale, diciamo, qui in Sud America un po' meno, però in Europa occidentale praticamente siete sotto l'egida delle multinazionali, che vuol dire America. Quindi praticamente è un po' come la Germania per esempio è un caso classico. La Germania vorrebbero i politici staccarsi dall'egemonia oppressiva americana, ma c'è il fatto che tutti i giornali sono delle multinazionali che sono americane, per cui i giornali si mettono d'accordo e fanno cadere il governo. Quindi i governi tremano dalla paura a parlare contro l'America e devono fare buon viso e cattivo gioco a far finta di sostenere, di fare la guerra contro la Russia,
Sì.
ma loro vorrebbero fare la pace invece.
Sì, no, è un disastro, sì, veramente.
Amen.
No, qui proprio sì.
Amen, gloria, gloria. Ti vedo bene, gloria a Dio. Ti vedo bene, Eli. Riceviamo sempre i tuoi messaggi. Sei una delle sorelle ispiranti. E grazie, Signore. Sei bello sentire le tue notizie, che sei sempre ispirante e positiva. E noi ti amiamo molto.
Sì, amen.
Anche io vi amo molto.
Gloria a Dio. Alleluia.
Veramente.
Alleluia. Allora, Eli, cosa possiamo fare per te? Se non mi sbaglio, tu avevi due o tre domande?
In realtà sì, se ne è aggiunta ancora una, però non devi per forza
No, no.
rispondere oggi. Allora, sparo.
Sì, spara. Come si fa? Con bazooka? Com'è che spari?
Oh, no, tanto tu sei pronto, per cui
Gesù è pronto, io cerco di andargli dietro.
appunto. Sì, niente, una che è venuta fuori, vabbè, questo è già un discorso che mi sembra ne avevi già accennato, no? Che si parlava con un fratello che nell'Apocalisse si parla di chiese nei primi tre capitoli, no? Questo si sa che hanno anche diverse definizioni. E poi da lì in avanti niente, non si parla più di chiese, per cui in teoria dal capitolo 4 fino alla fine non riguarda più la chiesa, cioè per cui le trombe, le varie coppe, cioè tutte le varie situazioni non riguarda più la chiesa. E ecco, so che non è così, ecco, però al momento sono rimasta un po' senza parole.
E allora,
Quindi loro dicono, visto che
sulle scritture si basano
dal
queste.
capitolo 4 in poi la Chiesa non c'è, dicono loro, quindi
Dicono
è nel
loro.
cielo?
Sì.
E quindi l'Apocalisse per chi l'ha scritto? Per i musulmani? Perché che sta scritto che la Chiesa non c'è più, secondo loro? Insomma,
Sono
questi
quelli che
qua,
sono
guarda,
rimasti e
ogni
gli
tanto fanno
ebrei,
perdere un
perché
po' la
tutto quello
pazienza perché
che
ogni
c'è
giorno
anche
ne
Matteo
inventano.
24.
Dimmi, va avanti, va.
Sì, appunto, anche Matteo 24 e cose così non riguarda più la Chiesa, ma praticamente quelli che rimangono qua, per cui gli ebrei che in quel momento si sono convertiti perché hanno visto la Chiesa che è stata rapita, e allora ecco, non ho saputo ribattere, insomma, non mi sono un po'
Sì,
arenata.
ok, vediamo un pochettino se possiamo darti una mano. Va bene. E purtroppo, sai, queste interpretazioni sono, quelle di quelle religiose, sono interpretazioni teoriche, immaginarie, e in comune hanno al solito, come sempre, la totale assenza di scritture,
Sì,
tranne qualcuna evidentemente distorta. Quindi
interpreta.
diciamo, come al solito, uno che non ha studiato bene e con calma le profezie, e come noi facciamo con il nostro corso profetico, va bene che per grazia di Dio speriamo che non sia frate Giuseppe a insegnare, speriamo che siano le profezie e lo Spirito Santo, e noi siamo solo una penna nelle mani di Dio, speriamo. E allora difficilmente uno che non ha studiato le profezie come appunto facciamo nel corso profetico può capire e interpretare le notizie. Hai capito? È come io prima che quando io ho cominciato che capivo zero sotto zero, è inutile che vado in giro a sparare teorie, devo stare zitto e imparare di qua e di là, qualcuno che ci capisce qualcosa, hai capito? Allora, da dove cominciamo?
Allora, se tu puoi dimostrare che la Chiesa non appare solo nei capitoli 2 e 3 di Apocalisse, ma anche dopo, allora sì, hai dimostrato qualcosa. Perché se no vuol
Allora,
dire che la Chiesa è nel cielo, già rapita.
capito cosa dice Angela? Se puoi dimostrare
Angela è
queste cose, allora vali qualcosa, se no
eccezionale.
torna a prendere la tua
Angela sei
camomilla,
eccezionale,
fratello Giuseppe.
veramente. Sa condensare proprio il succo.
Uè. Va bene, grazie signore. E senti, dagli tanto amore a Rosalie quando la vedi, digli che gli voglio tanto
Sì.
bene.
Lei saluta, sì, è qui, lei sente, sì, è qua vicino.
Sì.
È timida, sì.
Ecco, ma almeno un bacio glielo posso dare attraverso di te?
Dai, vieni.
Dov'è
No,
Eli? Dov'è?
eccomi.
Eccola! È
Ehi,
brasiliana lei.
Rosy, sei bellissima.
Sono un po' timidona, parlo poco.
Ok,
Pace.
Dios te bendiga, te lo digo in español
Portoghese.
porque portugués non lo hablo, hablo
Spagnolo, lo
spagnolo,
comprende.
lo hablo male, portugués peor.
Ma va bene anche l'italiano, dai.
Ok. Comunque, muchas gracias por vuestra sonrisa, sono molto ispirante. Eli, ti ho persa, non ti vedo più. Dov'è il tuo
Sì,
sorriso? Eccola.
sono qua.
Eccola. Adesso ho perso
Ci
Rosalie.
sono.
Rosalie, alla tua
Ah, vuoi
destra.
anche tu? Allora,
Ecco.
ci sono.
Ecco, perché sennò, sai, qua Zeffirelli non ti inquadra bene con la videocamera. Allora,
Ecco.
senti qua, Angela, prendi la
Sì.
parola e la controparola perché
Sì,
sennò qua
sì,
non ci
sì, sì.
salviamo più qua.
Allora, il punto è che la Chiesa nel libro di Apocalisse appare solo nei capitoli 2 e 3. E più, dopo di quello non c'è più, vuol dire che è rapita, è già nel cielo.
Va
Giusto?
bene, sì. Allora,
Come sì?
tu mi fai domande mirate e io devo andare così
Ma
come.
questa è una domanda.
Allora, ripeti la domanda. Mirata, mirata.
La Chiesa nel libro di Apocalisse la vediamo solo nei capitoli 2 e 3, la Chiesa di Smirna, di Laodicea, di
Dicono loro.
Efeso, così.
Dicono loro.
Sì,
E devi aggiungere, dicono
così
loro.
dicono qualcuno, dice così. E
Ecco.
poi dopo la Chiesa sparisce dal libro di Apocalisse, non c'è più
E
dal
dove è
capitolo
andata? È
4 in
andata in
poi,
vacanza?
è
Dove è andata?
andata nel cielo, è rapita. Capito?
In Apocalisse 3.
Sì, è stata rapita.
Ma per favore, non diciamo cavolate. La Chiesa va in cielo al capitolo 14, quindi quanto sono? 11 capitoli più avanti.
Dove?
Cioè, a parte il fatto che l'Apocalisse
Agnello.
è un libro che non è sempre cronologico, va bene? Quindi vediamo il rapimento in diverse sezioni. Per esempio, al capitolo 14 vediamo che la Chiesa va, vediamo il rapimento della Chiesa. Vogliamo andare al capitolo
Sì,
14?
sì, sì, sì.
Allora, io ho bisogno che qualcuno mi legge, chi legge tu oppure le sorelle? Senti, è lì.
Leggo
Tu
io.
e Rosalie siete
Dimmi.
due segretarie di banca,
Ecco,
giusto?
sì.
No, lei è ottica. Io sono ottica.
Ah, tu sei ottica, tu sei segretaria di banca, giusto
Sì.
lì? Quindi tu da segretaria
Sì,
c'hai una
è.
voce, diciamo, eccezionale, no? Allora va bene, tu che tra me e te dovremmo essere in grado di leggere e scrivere. Io scrivo, tu leggi. Allora, mi legge
Vabbè, ci
Apocalisse
proviamo.
14, 15 e 16, è facile. 14, 15 e 16.
15 e 16.
Ecco, con la tua
Aspetta.
bellissima voce, con l'accento svizzerotto.
Un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che stava seduto sulla nube: metti mano alla tua falce e mieti, perché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. Colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta.
Ok, allora qui siamo Apocalisse 14, fratelli, va bene? Allora, Apocalisse 14, insomma, cerchiamo di fare un piccolo riassunto veloce, veloce. Allora, qui comincia col trono di Dio, le quattro creature viventi, va bene? E poi ci sono i 144.000, questo è il primo punto. Secondo punto, vediamo che c'è un angelo che vuole in mezzo al cielo annunciare il Vangelo. Questi siamo noi che predichiamo il Vangelo, i cristiani che annunciano il Vangelo nel cielo, verso 6. E poi cosa andiamo avanti, vediamo che c'è la caduta di Babilonia verso 8, quindi cade Babilonia, e poi viene la tribolazione, verso 9, dice chi adora la bestia, la sua immagine, prende il marchio. Verso 10, berrà il vino dell'ira di Dio, e poi chi prende il marchio? E sarà tormentato con fuoco zolfo davanti ai santi angeli, davanti all'agnello. verso 11, il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, chiunque adora la bestia. Tribolazione, ci siamo, sorelle? Questa è la tribolazione, ci siamo fino a qua?
Sì, tu hai detto che siamo noi che diamo il Vangelo. No,
gli angeli.
Sono gli angeli che danno il Vangelo.
No, no, gli angeli non predicano il Vangelo, lo predichiamo noi. Il Vangelo l'ha portato Gesù, ma lo predichiamo noi, gli angeli non lo predicano. Va bene, quest'angelo del cielo che dà il Vangelo siamo noi, rappresenta noi, perché come lo sappiamo? Lo sappiamo perché gli angeli non predicano il Vangelo, lo predicano gli esseri umani, l'ha predicato Gesù, i dodici apostoli, la prima chiesa e tutti i cristiani, tutte le ere che predicano il Vangelo. Ci siamo?
Mm-hmm.
Ecco, quindi dov'è? Verso 6, leggi l'angelo verso 6, poi?
Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo.
Ecco, allora, a volte la Bibbia usa parabole, usa simboli, però questi si capiscono chiaramente da cosa? Da tutte le altre scritture. Cioè, tutte le scritture mostrano che gli angeli il Vangelo non ne predicano. E sono sempre gli uomini, il popolo di Dio, e sono la Chiesa che predicano il Vangelo. Quindi da questi riscontri comprendiamo che l'angelo rappresenta gli evangelizzatori del mondo. Ci siamo fino a qui?
Sì.
Ecco, cioè, ha visto mai un angelo predicare il Vangelo? Rosalie?
No.
E tu? Eli? Mai. Allora non può essere un angelo. Questi qui, questo angelo rappresenta... Va bene, è come in Apocalisse 2, 3, ripete sette volte ripete all'angelo della chiesa di Efeso, di Smirne, di Pergamo, sta parlando agli angeli, ma non è che sono angeli, sono i pastori delle chiese, quindi a volte che la parola angelo, angelos, in greco vuol dire messaggero, quindi sta dicendo il messaggero che dà il Vangelo. Sappiamo che non parla di angeli del cielo, ma... Perché lo sappiamo, nessuno ha visto mai un angelo predicare il Vangelo. È apparso uno a Zaccaria, è apparso un altro a Maria, ma basta. Poi siamo noi che dobbiamo predicare il Vangelo. Quindi questo è il primo punto. Se noi dobbiamo predicare il Vangelo, vuol dire che la Chiesa è qua, se no chi è che sta predicando il Vangelo? L'angelo, ma non ce ne sono angeli. Questi qui sono i predicatori, dimmi.
Ma hai detto che in Apocalisse 14 vediamo la Chiesa e il rapimento.
Sì,
e dove?
Andiamo lì, d'accordo. L'angelo dice taglia corto trinchetto, d'accordo.
Ma non ho detto così, però.
Va bene.
Diciamo.
Allora, andiamo avanti. Allora, qui c'è la tribolazione, dici, chi prende il marchio, lo vedi verso 11? Che dice chi adora la bestia prende marchio, eccetera, sarà all'inferno, sarà tormentato. L'avete visto verso 11?
Mm-hmm.
Ecco, questa è la tribolazione. Allora, non ci sono i santi, altro che se ci sono. Verso 12, leggilo, è lì.
Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù, in Gesù.
Ok, e poi cosa dice ancora verso 13? La voce diceva, scrivi, beati chi?
I morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, sì, dice lo Spirito. Essi si riposano dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono.
Allora, questi qui sono i santi, no? Sono i santi che stanno morendo durante la tribolazione, altro che non c'è chiesa. Altro che sono solamente gli ebrei. Ma gli ebrei non sono neanche convertiti, ma stiamo scherzando. Allora, verso 14 vediamo il rapimento. Qui c'è il rapimento della Chiesa. Chi è che me lo legge? Rosalie, lo leggi tu, Rosalie?
Quale? Il 14. Poi guardai e vidi una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno, simile a un figlio d'uomo, che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata.
Perfetto. Eli, verso 15.
Un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che stava seduto sulla nube. Metti mano alla tua falce e mieti, poiché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura.
Alleluia! Gesù dice, la messe è grande, gli operai sono pochi. Sta parlando? Sta parlando delle pecore. Allora, quando dice uno seduto sulla nube, lo vediamo in Matteo 24, 29, gli viene con le nuvole, lo vediamo in Apocalisse capitolo 1, e gli viene con le nuvole. Questo è Gesù, va bene? Quindi, ecco che c'ha la falce, una falce affilata, e poi dice simile a un figlio di uomo, verso 14. E chi è? Una corona d'oro. Caspita, e questo qui è Gesù, no? Chi vuole che sia figlio dell'uomo? Allora, questo qui è il rapimento, però c'è anche un'altra mietitura, va bene, mietitura, e allora verso 16 la terra viene mietuta, verso 16 questo è il rapimento, poi al 17, Angela, cosa viene fuori dal tempio verso 17?
Poi dal tempio che è nel cielo uscì un altro
Con
angelo.
un'altra falce.
Anche egli aveva una falce affilata.
Però, ecco.
E un altro angelo che aveva potere sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata: Metti mano alla tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature.
Quindi questo qua c'ha potere sul fuoco, questo è il fuoco di Armageddon, quando Dio distruggerà l'anticristo e i suoi eserciti col fuoco, dice metti mano anche tu alla tua falce affilata, però questa volta non è che, non è che miete le messe che rappresentano le pecore, la messe grandi o per ai pochi, ma vendemmia i grappoli della vigna, cosa sono queste uve mature? Le uve mature, Eli, verso 19.
L'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio.
Ok, questa seconda mietitura, seconda, la prima rapimento separato, c'è un'altra mietitura separata, e l'Armageddon, che molti dicono, Armageddon, rapimento, la stessa cosa, niente affatto.
Perché Armageddon?
E perché qui dice, perché qui
L'ira di
dice,
Dio.
dice che viene lanciato nel dove dice? Nel tino dell'ira di Dio. Roseli, ce l'hai verso 20?
Verso 20. Il tino fu pigiato fuori dalla città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli per una distesa di 1.600 stadi.
Alleluia, quindi qui c'è sangue a non finire, questa è la battaglia di Armageddon, questo qui lo vediamo riscontro Apocalisse 19, dove colui che siede sul cavallo bianco o con la spada, eccetera, distrugge l'anticristo, lo lancia nel lago di fuoco, Apocalisse 20 verso, Apocalisse 19 verso 20, e distrugge le armate che lo seguono. Quindi questa è l'ira di, lo dice chiaramente, chiaramente il tino dell'ira di Dio. L'ira di Dio comincia, attenzione, Apocalisse 15 verso 1 e 2, comincia l'ira di Dio. Dove finisce? Finisce attraversa l'ira di Dio, Apocalisse 15 e 16, le sette coppe dell'ira. Poi entra in Apocalisse 17 e 18, l'ira continua, la distruzione di Babilonia, che questo qui a me mi sembra sicuramente l'America. E poi continua la distruzione dell'anticristo, va bene? Nella battaglia di Armageddon. Quindi l'ira di Dio comincia, Apocalisse 15, sette coppe, continua, Apocalisse 17, Babilonia distrutta, continua Apocalisse 19 al verso 11, che Gesù arriva dal cielo su un cavallo bianco, seguito dagli eserciti del cielo, ed ecco gli eserciti della terra dietro la bestia, Apocalisse 19 verso 14, 15, 16, 17 lì, va bene, dal verso 11 in poi, Apocalisse 19 e 11 in poi, ed ecco Gesù viene ad Armageddon per distruggere l'anticristo. Che sono 200 milioni di soldati, lo vediamo Apocalisse 9, 200 milioni lì schierati, va bene, vogliamo leggere, vai Apocalisse 19, leggimi dell'esercito dell'anticristo, forse sto andando, spero di andare troppo veloce.
Apocalisse 19.
Sì, dici, sì, dici, gli eserciti lo seguivano,
14.
gli eserciti del cielo.
Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro.
Ecco, questo qui sono gli eserciti del cielo, c'è la sposa, questa qui. Apocalisse 17 dice questi, sono la sposa. Allora, Apocalisse 19, 19, cosa fa l'anticristo e i suoi eserciti?
E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito.
Ok,
Apocalisse 19,
va bene,
19.
quindi l'anticristo, la bestia con i suoi eserciti, tutti marchiati col marchio della bestia, si preparano a combattere contro Gesù, hanno il marchio, non è che posso dire di no. E allora, però, che succede a questo punto, verso 20?
Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto prodigi davanti a lei, e con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Apocalisse 19:20.
Ecco, questa qui sarebbe l'ira di Dio, l'ira di Dio che è cominciata in Apocalisse 15, l'ira di Dio, le sette coppe, che appunto abbiamo visto nel capitolo precedente, Apocalisse 14, che la seconda mietitura è una mietitura dove i grappoli dell'uva che rappresentano i malvagi vengono gettati nel tino dell'ira di Dio e poi uscirà sangue, eccetera, eccetera. Ok, qui vediamo la cronologia per chi lo vuol vedere. Chi non lo vuole vedere non lo vedrà mai. Cioè, queste sono cose profetiche che ci vogliono i fratelli col dono di interpretare le profezie per capirle. E che non mancano i profeti. I fratelli con dono di profezia sono dappertutto, solo che nelle chiese non li fanno parlare. Nelle chiese non li fanno parlare questi fratelli che hanno dono di profezie. Le loro profezie non possono superare il tetto dal pastore. È sbagliato. Che non sempre il pastore c'ha il dono profetico, va bene? I doni sono diversi. Quindi questo è semplice, semplice. L'abbiamo spiegato molto, molto chiaro nel corso profetico biblico, che è un corso di 5 mesi che mandiamo gratis a tutti, quindi lo dico, sì. Non sto parlando a voi Eli e Roseli che sapete queste cose, sto parlando un po' fratelli sparsi in 60 nazioni, sto dicendo a tutti, potete riceverlo
infatti,
gratis.
Nel corso biblico hai fatto anche il paragone tra Apocalisse 14, le due mietiture, con Matteo 13, dove parla delle mietiture di nuovo, dove il nemico viene e mette la zizzania e c'è una mietitura che gli angeli vengono e raccolgono il buon seme.
E separano la zizzania?
Sì, quindi hai fatto un paragone mostrando che la mietitura veramente è Armageddon, e anche il rapimento.
Dove? Nel corso biblico?
Sì, sì, sì.
Sì, sì. Sì, è così. Se uno non ha la pazienza di fare il corso biblico perché il fratello Giuseppe non gli piace, e allora ciao, ti arrangi, trovati un'altra chiesa dove ti spiegano queste cose. Non sono tantissime, capito? Però uno che non ha studiato queste cose o che non ha lo Spirito Santo e non può capirle queste cose, deve studiarle. Io sono stato battezzato dallo Spirito Santo e queste cose non le capivo. Ho dovuto impararle un po' qui, un po' là, piano piano, poi mettere insieme tutto il puzzle e adesso c'ho il bandolo della matassa che lo sto passando a tutti i fratelli che fanno il corso biblico. Cos'è il corso biblico? Lì c'è il bandolo della matassa, che poi lo scopo è che potete impararlo da soli, capito? Questo lo mandiamo tutti quanti, eccetera.
Quindi in Apocalisse 2 e 3 vediamo le sette chiese, però adesso abbiamo visto in Apocalisse 14 il rapimento, quindi sicuramente c'è la chiesa anche lì. E in che altri capitoli vediamo la chiesa?
E per esempio vediamo in, c'è il Cristo vittorioso, Cavaliere Bianco di Apocalisse capitolo 6, verso 1 e 2, va bene, e, vuoi leggere quello lì, Apocalisse 6?
Sì.
Questo abbiamo già letto del cavallo bianco, no?
Ieri.
L'abbiamo letto, lo leggiamo.
Abbiamo studiato ieri il cavallo bianco.
Va bene, allora guarda, oggi studiamo un po' che il capitolo 6 ci sono sette sigilli. Il quinto sigillo quinto di Apocalisse 6, va bene, e sono la Chiesa, che chiaramente è ancora sulla terra. Perché? Perché i martiri che sono sotto il trono di Dio invocano Dio e dice: quando è che viene a fare giustizia e distrugge l'anticristo? Lui distrugge il diavolo. E Dio gli risponde: abbiate pazienza, perché ci sono altri fratelli, profeti, martiri, che devono essere uccisi come voi. Ma lo leggi quella scrittura lì?
Verso 9 vediamo sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio. Verso 10 dicono al Signore: fino a quando aspetterai, Signore, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue?
Va bene.
Poi, verso 11, dice: fu detto loro che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Quindi questi erano ancora in vita sulla terra, che dovevano essere uccisi come loro.
Va bene, quindi qui il Signore sta dicendo: dovete avere pazienza, perché ci sono altri martiri che devono essere uccisi. E chi sono sti martiri? È la Chiesa che viene perseguitata. È la stessa Chiesa di Apocalisse 13:7 che dice all'Anticristo, la bestia vincerà i santi. Apocalisse 13:7, vincerà i santi. Quali santi? Quelli che sono nella tribolazione. Va bene? Ecco, allora, fino a qui tutto
Sì,
chiaro?
questo è stato il capitolo 6.
Capitolo 6. Poi il capitolo 8, vediamo, per esempio, verso 3 e 4, vuoi leggerlo? 3 e
3
4.
e 4. E venne un altro angelo con un incensiere d'oro, si fermò presso l'altare e gli furono dati molti profumi, affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme alle preghiere dei santi. Apocalisse 8, 3 e 4.
Quindi vediamo qui i santi stanno pregando. Ora, quali santi stanno pregando qua? Ora, diciamo che se pensare che questi santi sono solamente quelli in cielo e non sulla terra, cioè è come dire che nessun angelo, nessun altro in cielo prega, solamente i santi in cielo, è assolutamente errato. Ti pare che in cielo solamente i santi pregano, ma non gli angeli? Stiamo scherzando? Quindi sta parlando dei santi sulla terra. Leggi quella linea ancora lì.
Verso 8. Dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme alle preghiere dei santi.
Ecco, le preghiere dei santi, ecco, quindi già quelli, i santi sono sulla terra, perché non è che gli angeli in cielo non pregano. Apocalisse 12, la donna chiesa di verso 14, leggiamolo.
Apocalisse 12,
Sì.
verso
12, 14.
14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Questa è la Chiesa, la sposa di Cristo che si prepara, la stessa donna di Apocalisse 19:7. Apocalisse 19:7, la donna si sposa con Cristo. La stessa donna, la vediamo Apocalisse 12:14, protetta dal Signore, dallo sposo, si prende cura di sua moglie, della sua sposa, protetta. Però la Chiesa, le chiese che non si preparano, sono cristiani, salvati, ma non si preparano perché sono guidate da falsi profeti, saranno distrutte, saranno attaccate dal diavolo. Infatti, quando il dragone vede che non può prendere la donna di verso 14, andiamo al verso 17, attacca i cristiani che non si sono preparati. Allora, 17.
Leggo 17. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Apocalisse 12, 17.
Quindi il dragone infuriato non può raggiungere la donna. Questo qua è la donna che si rifugia nel deserto. Non la può raggiungere perché sono protetti dallo Spirito di Dio, come Elia, che era protetto dalla donna, la vedova di Sarepta, e Jezebel non ha potuto raggiungere, come Giuseppe e Maria che hanno preso Gesù, portato in Egitto, Erode non lo poteva uccidere perché si rifugiò in Egitto. Quindi la Chiesa che si rifugia in qualche specie di deserto che Dio mostrerà viene protetta 3 anni e mezzo. Il dragone si infuria e va ad attaccare la rimanenza di lei, la Chiesa mondiale che non si è preparata, che è troppo occupata ad ascoltare i falsi profeti che li guidano con le teorie. Va bene? E non hanno tempo di ascoltare i veri profeti, di cui
Però
io spero di essere uno tra i molti, ce ne sono anche meglio di me.
dice che il diavolo fa guerra con quelli che osservano i comandamenti di Dio, custodiscono la testimonianza di Gesù. Chi sono questi?
Chi sono
La
questi? È
Chiesa?
la Chiesa, no?
Sì.
Infatti è la Chiesa che non si è preparata. D'accordo? Guarda, Apocalisse 13:7, cosa dice?
13, 7. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli. Di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Apocalisse 13, 7.
Va bene, quindi
Quindi vediamo la Chiesa dappertutto.
sì, qui vediamo che qui c'è una tribolazione, Apocalisse 13, piena tribolazione, guerra ai santi e li vince. Gli stessi del capitolo precedente, della Chiesa che non si è preparata, e l'Anticristo attacca, li distrugge, e qui proprio lo sancisce, fa la guerra ai santi e li vince. Quali santi? Quelli che non si sono preparati. Dice, ma questi saranno gli ebrei. Ma quali ebrei? Gli ebrei, vai a Apocalisse 11, verso cos'è? Verso 13, 14, 15 dove dice terremoto e la rimanenza si convertì.
13. Apocalisse 11, 13. In quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò e 7.000 persone furono uccise nel terremoto. E i superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del cielo. Apocalisse 11, 13.
Ok, questo capitolo l'abbiamo studiato nel corso biblico. Questa è Gerusalemme, qui Gerusalemme geografica, politica. Gerusalemme, qui, e questo avviene la conversione.
Lo dice nel verso 8.
Leggi 7 e 8, così è più facile spiegare. Guarda.
Quindi parla dei due testimoni, verso 7.
Testimoni, che verso da 1 a 3 dice, daranno testimonianza per 3 anni e mezzo, 42 mesi, la tribolazione. Però al verso 7 che succede?
Quando avranno terminato la loro testimonianza.
Terminato dopo quanto tempo?
Dopo 42 mesi.
42 mesi, dopo 3 anni e mezzo, dopo la tribolazione, dopo, non rapimento prima, dopo la tribolazione. Quando hanno terminato che succede?
La bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà.
Oh, qui dice questi due martiri, due testimoni, vengono uccisi dall'anticristo dopo i 42 mesi.
Che anche loro sono la Chiesa, no?
Ci mancherebbe altro.
Quindi anche in Apocalisse 11 vediamo la Chiesa.
Ci mancherebbe altro. L'otto cosa dice?
I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso.
Dove è stato crocifisso Gesù?
Gerusalemme.
A Gerusalemme. E questa grande città in spirito come si chiama, Eli?
Sodoma.
Ed Egitto. Quindi la Israele di oggi che continua a respingere Gesù davanti a Dio è ancora Sodoma. Quando diventerà Gerusalemme di Dio? Dopo che si sono convertiti, verso così era quello là?
13.
Verso 13.
I superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del cielo.
Questa è la conversione di Israele. Qui si convertono gli ebrei dopo 42 mesi, dopo 1260 giorni, dopo che due testimoni vengono uccisi, dopo che viene il terremoto, verso 13-14, e allora lì finalmente si convertono, dopo la tribolazione. Qui si convertono gli ebrei. Non ci sono ebrei durante la tribolazione e neanche durante i 2000 anni a venire qua che Gesù stava parlando agli ebrei. Ma quali ebrei che non credono? Ti pare che Gesù per 2000 anni parla agli ebrei che loro non gliene frega niente di ascoltare? Che loro usano il nome di Gesù come una bestemmia, lo usano ancora? Capito?
Ma loro dicono che ci sarà il rapimento della Chiesa prima della tribolazione, gli ebrei vedono il rapimento e ecco si convertono.
Ah, sì?
E quindi durante la tribolazione loro saranno già convertiti.
Ma invece no, perché vedi qua, durante la tribolazione i due testimoni, Apocalisse 11, 1 e 2 e 3, loro profetizzano, vengono uccisi a verso 7 dopo 3 anni e mezzo. E dopo 3 anni e mezzo Israele si converte verso cos'è? Lì,
13.
Il 13. Verso 13 il rimanente dà gloria a Dio. Appunto sì. Paolo dice, fosse Israele come la sabbia del mare, solo una rimanenza sarà salvata. E qui c'è la rimanenza.
Sì, è vero, sì.
Capito? È che le chiese sono lì a adorare, c'è una chiesa cattolica che adora la Madonna, la chiesa protestante che adora Israele, buonanotte, e non capiscono niente. Di andare alla parola, alle profezie, a quello che è scritto, meditare non su Israele che non crede in Gesù, svegliamoci fratelli evangelici, fratelli cattolici, svegliamoci per cortesia. Guarda, andiamo avanti.
Sì, e qui nello stesso capitolo 11 vediamo anche il rapimento, non in capitoli 2 e 3. Ma in capitolo 11 abbiamo visto rapimento, la settima tromba, Apocalisse 11, 15.
Perfetto, leggi.
Il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli.
Questa è la settima tromba, andiamo a 1 Corinzi 15, 51 e 52. Cos'è la settima? Cos'è l'ultima tromba?
1 Corinzi 15.
Dice la settima tromba. La settima tromba è l'ultima tromba. E cosa dice 1 Corinzi 15, 51 e 52?
Ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché
L'ultima tromba sarebbe la settima, quella che abbiamo letto Apocalisse 11 e 15.
la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati.
Alleluia,
1 Corinzi 15, 51 e 52.
quindi qua parla del rapimento, dice quando? All'ultima tromba. Dov'è l'ultima tromba? Apocalisse 11, 15, la numero 7. Va bene, e qui non è così difficile capirlo, basta che ci togliamo i paraocchi religiosi della mia denominazione, della tua, e lo capiamo.
Sì, ma devi mettere insieme le scritture e non tutti riescono a farlo.
Ma per questo che Gesù ci ha dato il corso profetico. E se loro non lo vogliono fare, cosa devo fare? Scusa. Se io ti dico il tram che ti sei attaccato, sì, va in una fossa. Guarda, qui c'è la cartina. Quale cartina? Si chiama la Bibbia, guarda, sezione profezie. E sono lì attaccati a sto tram. Guarda che sta andando nella fossa il tram che ti sei attaccato. E loro non gli interessa, loro vogliono rimanere lì. Sono attaccati. Va bene, andiamo al capitolo. Dov'è che andiamo al capitolo 15, guarda, che non è finita la storia qua.
Apocalisse?
Sì, Apocalisse,
Sì.
capitolo 15, ci sono ancora indicazioni che la Chiesa è in giro ancora. Certo, la Chiesa c'è fino al rapimento, e dopo la tribolazione, e la Chiesa è nella tribolazione. Per cortesia, fratellini, fratellini di queste chiese, che siete lì a memorizzare libri americani, i libri dei predicatori americani. Ma Dio benedica i predicatori americani, ma non è che ci capiscono molto neanche loro di queste cose. Loro vendono libri, li vendono cari, eccetera, e sono libri fatti bene, simpatici, barzellette quante ne vuoi. E usano anche scritture, ma sono scritture storte, teoriche. Allora. C'è l'Apocalisse. Leggi le prime due scritture, Apocalisse 15.
Apocalisse 15:1. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio. Apocalisse 15:1 e 2.
Allora, questi qua chi sono? Questi qua sono quelli
Guardi.
che avevano ottenuto la vittoria sulla bestia, sulla sua immagine, e quindi hanno ottenuto la vittoria sulla tribolazione. Dove erano questi qua? Erano lì davanti a Dio. E allora cos'è questo qua, Apocalisse 15? Ecco, lo dice al verso 1. Sette angeli con le sette piaghe, con esse si compie l'ira di Dio. Quindi l'ira di Dio comincia dopo il rapimento.
Ah, perché sono già rapiti questi? Vediamo questi che sono martiri, che sono davanti a Dio, quindi sono già stati rapiti, ma per capire quando sono stati rapiti dobbiamo leggere tutto il contesto. Loro hanno ottenuto la vittoria sulla bestia e sulla immagine. La vittoria sulla bestia si può ottenere solo durante la tribolazione, quando c'è il marchio della bestia. Eli e Rosalie, avete domande?
No, per me è
No.
chiaro.
Perché andiamo veloce, veloce qui.
No, no, visto che siamo nell'Apocalisse, prima abbiamo letto Apocalisse 19 anche, mi sembra. Comunque qui nell'Apocalisse 19:11 si parla della seconda venuta di Cristo, no? Che
Sì.
come abbiamo visto è Armageddon.
Sì.
Che vittoria sulla bestia. Ecco, visto che era anche una domanda che è abbastanza inerente, in Luca 17, 22 a 37, Gesù stesso annuncia la sua seconda venuta. E
È la domanda?
la domanda è la stessa, cioè, perché qui mi chiedo appunto, qui parla del rapimento o di Armageddon in Luca 17?
22.
Qual versetto di Luca 17?
22, da 22 a 37, che appunto Gesù stesso annuncia la sua seconda venuta.
Yeah, I know this person,
Ah sì,
yes.
dove dice che come è stato nei giorni di Noè, così sarà.
Perché appunto adesso, come avevo scritto, ho sentito ancora una nuova, cioè una cosa che non, anche lì non ho saputo rispondere,
che la seconda venuta corrisponde sia al rapimento che al Armageddon, lo stesso, no? Però appunto è chiaro che non combaciano. Però mi chiedevo appunto, qui in Luca, la seconda venuta, e se corrisponde alla seconda venuta di Apocalisse, o se è un problema di titoli, perché se noi guardiamo solo i titoli, come parlavamo con Roseli, cioè i titoli sono stati messi poi dagli uomini, non è stato messo dopo, no? E magari può essere una cosa che non c'entra l'uno con l'altra.
Sì, quindi la domanda è se il rapimento, la venuta di Gesù, è nello stesso tempo con l'Armageddon, perché in Luca 17, da 22 a 37, così sembra un solo evento.
Sembra un solo evento, sì.
Ok, diverse volte nella Bibbia mettono insieme diversi eventi. Per esempio, nella statua di Daniele, Daniele 2, ci sono cinque eventi: c'è il regno di Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, e poi ci sono le 10 dita che sarebbero il quinto regno dell'Anticristo. In una statua vedi tutto quanto. In Luca 17, e qui hanno fatto vedere insieme sia rapimento che Armageddon. Quindi non è che sempre la Bibbia devi analizzare. A volte le analizzi in parabola, a volte le analizzi letteralmente. La differenza sta nel conoscere il resto della Bibbia, il resto delle profezie, così che sai se è in parabola, se è simbolico, se è letterale, se due eventi sono insieme, se sono separati. A volte per motivi di brevità, allora il Signore, come appunto anche secondo Tessalonicesi 2, va bene, dice Paolo, dice il Signore distruggerà l'anticristo con il bagliore della sua venuta, e la venuta è veramente sono due, non è che solo una. C'è la venuta del rapimento e c'è la venuta di Armageddon, però in Seconda Tessalonicesi 2 non c'è questa distinzione. Lo leggiamo abbastanza così. Ci siamo. Quindi non è sempre che il Signore se scandisce e separa. Dunque, per sapere una separazione, appunto, bisogna leggere con calma il capitolo più completo su questo evento nel Vangelo, che è Matteo 24. E poi bisogna scandire, andare passo per passo nel libro dell'Apocalisse, che appunto come stiamo facendo oggi, che ti fa vedere tutti i passi. Io infatti ho un insegnamento che dice, dove insegno il libro dell'Apocalisse, scrittura per scrittura, senza tralasciarne nessuna. E lì, appunto, nel corso biblico, la gente deve armarsi un pochettino di pazienza, altrimenti parliamo senza sapere cosa stiamo dicendo.
Ma anche oggi abbiamo visto in Apocalisse 14 due mietiture, cioè non è un solo evento, sono due diverse.
Sì, esatto. Appunto, abbiamo visto in Apocalisse 14 che ci sono due mietiture.
Uno rapimento, uno Armageddon.
Sì, ecco, quindi dobbiamo separare le cose. Quindi, allora, dove che eravamo arrivati? Per esempio, non abbiamo toccato il capitolo 18, no? Leggi il verso 4 di Apocalisse 18. Qui c'è un altro punto sulla Chiesa presente nel mondo.
Apocalisse 18:4. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Apocalisse 18:4.
Va bene, e allora
Qui vediamo la Chiesa.
questa è la Chiesa, perché appunto è una Chiesa viva, non è in cielo. Se Dio gli dice esci, esci popolo mio, vuol dire che Dio c'ha il popolo qua sulla terra, se
Sì,
devo
sì,
uscire da
sì.
Babilonia.
Sì.
Babilonia, io la interpreto, quella è l'America, poi i protestanti la interpretano che è il Vaticano, io non ci credo. Il Vaticano fa parte di Babilonia, ma non è Babilonia. Quando dico Vaticano la gerarchia, non dico i cattolici seduti nelle panche che non è che
Sì.
non hanno colpa che il Vaticano è anticristo, insomma, ecco, che pace mamma, eccetera. Ci siamo? Allora qui Dio sta dicendo esci popolo mio, quindi il popolo di Dio subito prima della distruzione di Babilonia sarà lì in America a godersi la Coca-Cola e Dio dice uscite perché state per saltare per aria come è avvenuto in Sodoma e Gomorra. Se voi non uscite come Lot e sua moglie e le figlie, salterete per aria. Quindi Quindi vuol dire che lì c'è un popolo di Dio, Apocalisse 18:4. D'accordo? Andiamo a Apocalisse 20 verso 4 e penso che poi abbiamo finito con la nostra carrellata dall'Apocalisse su questo particolare soggetto.
24.
Dio benedica Eli che ha fatto queste domande che molti altri fratelli sicuramente si chiedono.
Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni.
Allora,
Apocalisse 20, verso 4.
Allora, per sapere la cronologia, leggi il verso 3.
E lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni.
Di chi parla?
Del diavolo.
Del diavolo.
Quindi, parla nel verso 2, dice Satana.
Ecco, quindi il diavolo viene legato al verso 3 per 1000 anni e al verso 4 la Chiesa regna per 1000 anni con Cristo. Va bene, quale Chiesa? La Chiesa che è stata decapitata, la Chiesa che è stata uccisa, la Chiesa che è stata martirizzata, la Chiesa che ha resistito, non ha accettato la siringata che viene, che si chiama 666. Quindi sta parlando della Chiesa. Non parla degli ebrei, che non, da nessuna parte c'è scritto ebrei, è solo nella zucca quadrata di qualche americano che ha fatto un libro di successo come Tim LaHaye con il suo film Left Behind, che ha raccolto 2 miliardi di dollari, qualcosa del genere, e ha ingannato tutte le chiese praticamente. D'accordo? Qui dice chiarissimo, Apocalisse 20 verso 4, va bene, questa è la Chiesa che ha vinto il diavolo, ha vinto l'anticristo, ha vinto il marchio della bestia, ha vinto la tribolazione morendo, decapitate come martiri, e questi regneranno, questa è la sposa di Cristo, per 1000 anni con Cristo, per iniziare, va bene, e dopo quando ci sarà, dopo il millennio che ci sarà un'altra storia, quello lì, ci sarà un altro... Dio viene a prelevare la città dei santi, Apocalisse 20, la città dei santi. E allora ci sarà altri premi che arrivano, premi sopra premi. Bene, fino a qui la situazione marcia, Eli?
Sì.
Non sta dando interpretazione della mia testa, no? Della mia zucca, giusto?
No, ma è come hai detto tu, è un puzzle, è una matassa. Combacia, cioè tutto combacia,
sì,
una
volta che prendi,
con ogni cosa.
Una volta che prendi il bandolo della matassa, il libro dell'Apocalisse diventa il libro più facile di tutti. Però se cominci con interpretazioni inventate, teoriche, false, scritture distorte, che la donna dell'Apocalisse è la Madonna e che la Chiesa non c'è più, eccetera. Dove è scritto che la Chiesa non c'è più? Stamattina abbiamo dimostrato che la Chiesa c'è, viva e vegeta e perseguitata, e poi c'è la Chiesa speciale, si chiama la donna, la sposa di Cristo, protetta per 3 anni e mezzo, gloria a Dio. Chi è questa? La Chiesa che ascolta ai profeti, al grande profeta specialmente, che è lo Spirito Santo, la Chiesa che si prepara, la Chiesa che... quando arriva Lenin in Russia si sposta, quando arriva Adolfo Hitler in Germania esce dalla Germania e così via. Ci siamo?
Sì.
Quindi abbiamo visto la Chiesa in tanti capitoli dell'Apocalisse, non solo all'inizio, nei capitoli 2 e 3. Altre domande, Eli?
Una breve, posso?
Sì.
In Giobbe 1:6 e 2:1, chi sono i figli di Dio? Quando dice che i figli di Dio si... Aspetta. Un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anche egli in mezzo a loro.
Ok.
E poi niente,
il Signore
parla con... E lo stesso è nel versetto 2:1.
Allora, vuoi sapere chi sono questi figli di Dio?
Sì, perché gli angeli non sono figli di Dio. Figli di Dio siamo noi. Però qui in questo periodo c'erano già i figli di Dio o... Non lo so. Se puoi darmi una delucidazione.
Sì, e qui non è che la scrittura è molto, non è molto chiarissima, perché però vedi, fa una differenza: i figli di Dio, virgola, e Satana. Quindi Satana non lo mette insieme ai figli di Dio,
Grazie a
No.
capito?
No, e beh,
Va bene,
sì,
quindi
no, questo è
chi
chiaro.
sono questi figli di Dio? Vabbè, qui uno può mettere delle opinioni qui, però io,
Ah.
cioè, quando io, cioè, sono sempre qua a predicare contro le opinioni, quindi io ci vado piano con le
Ok.
opinioni, perché io, se non ho scritture, preferisco non essere dogmatico, non essere, capito? Quindi, però vedo solo una differenziazione tra i figli di Dio, che apparentemente sono senza problemi, sembra che sono lì, figli di Dio,
Ma non sono gli angeli?
però questo è un'altra sfumatura che poi tu puoi
Come
interpretare.
sfumatura.
E in mezzo insieme a loro viene anche Satana. E quindi sappiamo Satana chi è, sappiamo i figli di Dio chi sono, qui c'è una differenza, eccetera, eccetera.
Eccetera cosa? Non ha risposto?
E tutte le cose che non ti ho detto
Vabbè,
sono
non
dentro
devi rispondere
nell'eccetera.
oggi, dai, perché
Quando
adesso
dico
lo fa.
eccetera, lì
Ah,
ci sono
certo,
tutte
la
le
domanda.
cose che non ho
Ah,
detto.
ho capito.
Capito? Ecco, quindi se il Signore, qui ci vuole una rivelazione, quindi se il Signore dà una rivelazione, Eli, fammi sapere, che fa
Vabbè,
piacere.
guarda, altre traduzioni lo
Ok.
dicono: The NLT says the members of the heavenly court, and the Amplified
Allora,
says the angels. Angels.
l'americana New Living Translation, i membri della corte celeste, e l'Amplified cosa dice?
The
Amplified, la Bibbia Amplified, amplificata, che è una buona Bibbia, dice gli angeli di Dio. Ok, poi quando dice Satana, l'avversario, l'accusatore, venne in mezzo a loro. Quindi queste Bibbie appunto fanno la differenziazione, come parlavo prima. E
Ho capito. Allora sì.
io più di
Mi
così
interpreta.
non ho bisogno di dirti, perché non abbiamo bisogno.
No, no.
Quando saremo in cielo capiremo
Era
tutto.
solo un dubbio,
Tutto
sì.
quello che lo
Era solo
Spirito Santo non ci dice, a noi che abbiamo lo Spirito Santo, però non ce lo dice, è perché non ne abbiamo bisogno, e si tratta di spaccare il pelo in quattro.
Sì, non era niente di importante, solo che leggendo è venuto un po' questo
C'hai
dubbio.
altre domande?
No. Domande no, volevo solo dire che vi ringrazio proprio dei messaggi mattutini che date, che veramente sono molto edificanti. E
Ah sì, come vanno? Come vanno?
sì, io li passo sempre avanti e diciamo che sono quelle diverse persone, sempre le stesse, che proprio addirittura quando magari non lo faccio, non so, vabbè, mi dimentico, vabbè, è capitato anche quello, non ho potuto, poi mi chiedono, ma oggi non hai mandato
Ah,
niente?
ecco.
E sono proprio, sì, sono proprio edificanti.
Gloria al Signore. Quindi li stai propagando in giro per il tuo
Ah,
raggio?
sì.
Io proprio.
Sono diverse persone, sempre le stesse, appunto, che ricevono, poi saltuariamente mando anche a diversi. A parte la mia
Li stai incoraggiando queste persone, a loro volta, secondo Timoteo 2:2, insegnare ad altri, ad altri, ad altri?
no, questo non
Bene, io
sono soffermata a mandare
ti
avanti.
incoraggio a insegnare a loro, di insegnare ad altri che insegnano ad altri, che è così che si propaga il cristianesimo. Quindi ti incoraggio a te e tutti i fratelli che ci sentono, quando trasmettete i messaggi ad altre pecorelle più che potete, incoraggiatele a fare lo stesso, perché sono messaggi di amore, tutto per ispirazione, per amore, senza forzare nessuno, però secondo Timoteo 2:2 dice: insegnate ad altri che insegnano ad altri. Infatti, proprio ieri parlavamo di che stiamo incoraggiando ciascun fratello di fare un piccolo club. Vabbè, dico lui sarebbe, ciascun fratello è responsabile di pecorelle ai quali trasmettiamo i condensati dei messaggi che il Signore ci dà. Fare dei condensati, spedi, questi di 10 minuti sono ottimi, appunto, sono già condensati, e propagarli, e incoraggiando gli altri a propagare a loro volta. Infatti, Proverbi 11:30 dice: il frutto del giusto è un albero di vita. Cioè, mentre gli alberi producono frutti, il giusto davanti a Dio non produce frutti, produce alberi di frutti. Quindi una moltiplicazione favolosa, meravigliosa. Alleluia.
Sì, va bene.
Grazie Gesù.
Va bene, e allora c'è altro?
Solo una cosa breve che consiglio a tutti i fratelli di magari leggere biografie o non so, di cristiani di queste chiese perseguitate, come ad esempio ho letto due libri di Richard Boomerang.
Ecco, buoni quelli.
E poi faccio vedere, metto in... no, sì. Forse è al contrario. Ecco, e... di quello di Porte Aperte, che appunto sono andata a vedere hanno fatto un weekend e hanno parlato di questi cristiani, di queste chiese perseguitate,
sì,
veramente è di un edificante.
Sì,
infatti anche il messaggio dell'altro giorno che hai detto, come distinguere la volontà di Dio, no? Con la nostra. E parlavamo con Rosely e soprattutto Rosely ha detto, cioè, sicuramente questi fratelli perseguitati non hanno questo dubbio, perché loro sanno già qual è la volontà di Dio, perché loro sono sempre collegati con Dio. Siamo noi che abbiamo magari questo dubbio di come distinguere la volontà di Dio dalla nostra, no?
Sì, sì, sì.
E una cosa, se mi dai ancora un secondo...
Sì,
una
sì.
Cosa che mi ha toccato profondamente,
sì, sì, sì.
Di questo... Era un islamico e si è convertito appunto al cristianesimo, è stato in prigione, è stato perseguitato, è stato proprio picchiato. E lui all'inizio, quando si è convertito, parlava con un irlandese che l'ha aiutato nella conversione, e lui dice, noi andiamo in chiesa. E lui non concepiva questo, perché lui diceva, noi siamo chiesa. Non andiamo in chiesa,
è giusto.
Proprio una concezione diversa,
giusto,
proprio di questo, no? Mi dai un altro secondo? Che...
Sì, infatti, sai, questo crediamo anche noi, cioè per andare in chiesa devi andare in un edificio, ma la prima chiesa di Gesù non andava in chiesa, era la chiesa. Quindi è un po' un imbroglio che il diavolo ha ingannato le chiese e vanno in chiesa. La chiesa non può andare in chiesa perché la chiesa non è un edificio morto, è la congregazione,
esatto.
L'assemblea. Sì, su questo punto siamo d'accordo.
E posso un secondo leggere una piccola parte?
Sì.
Che mi ha toccato profondamente. Qui era stato praticamente picchiato, no? E dice, durante la notte, mentre tutti dormivano stringendo i pacchetti di sigarette guadagnati durante quella folle giornata, qui era in prigione, Nasiri si capovolse, mettendosi supino e spingendosi con l'unica gamba e le spalle, si trascinò verso la protesi e poi verso la branda. Questa operazione durò tantissimo e gli tolse le ultime energie, sputò grumi di sangue, un canino gli ballava, un altro era scheggiato, le labbra erano gonfie e tagliate, un occhio era semichiuso. Riuscì comunque a distendersi sulla branda. Formulò con lucidità un pensiero che lo pervarse di gioia. «Hanno fatto queste cose a te, mio signore. Ora le fanno a me. Lo avevi predetto, non sono sorpreso. Sono solo spossato, o mio re. Aiutami, ti prego. Fermali, non ne posso più. Perdonali, perché davvero non sanno quello che fanno». Mentre trovava la posizione migliore in cui lasciarsi vincere dal sonno, ripeté a se stesso una domanda che gli scucì persino un sorriso. Quanto ti somiglio oggi? Quanto ti somiglio oggi, oh mio Gesù? Ecco, veramente mi tocca profondamente questo e consiglio ai fratelli proprio di cercare queste testimonianze.
Sì, Porte Aperte è una buona organizzazione che l'ha fondata Brother Andrew, questo contrabbandiere di Bibbie olandese, ancora vivo, no?
Sì, ancora vivo.
Ancora, Dio lo benedica.
Oltre 90 anni adesso.
E l'altro che tu hai citato, Risa Wumbrand, praticamente per me sono i numeri uno.
Sì.
E poi Risa Wumbrand li ha passati lui direttamente sulla sua pelle. Va bene, il Signore gli ha dato un'unzione speciale a Richard Wumbrand per scrivere, e veramente sono bellissime. Io quando ho sentito parlare del torturato per Cristo la prima volta, ho detto: oh no, no, non voglio mica leggere cose deprimenti. Però quando dopo anni l'ho letto, ho visto che era scritto con l'unzione del Signore, c'era l'unzione.
Perché in realtà ti dà forza nella fede, ti carica, ti dà un'energia che anche io posso
Infatti.
resistere, anche io posso.
Sì, danno, sì, dà
Infatti.
fastidio quei libri che parlano sempre della mia chiesa, la mia chiesa, la mia religione. Sì. Però Richard Wurmbrand e anche Porte Aperte, specialmente Wurmbrand, cioè parlano sempre del Signore, della comunione col Signore, la relazione con Gesù, ed è in queste cose noi crediamo,
Amen.
perché certo noi dobbiamo essere una missione. Dobbiamo essere la chiesa di Corinto, o di Colosse, o di Efeso, una chiesa devi essere. Però un conto è predicare se stessi, predicare la propria chiesa, e un altro conto invece che la chiesa predica sempre, solo e solo Gesù. Bene, gloria a Dio, Eli. C'è altro, dolcissime sorelle? Se no io vi saluto.
No. A posto.
Okay, grazie,
Bello, per parlato.
siete state molto ispiranti.
Amen.
E le vostre testimonianze, le vostre domande sono state edificanti. Con piacere le condividiamo alla radio e vi consideriamo sorelle molto dolci, molto positive, ed è sempre un piacere parlare con voi. Gloria a Dio. Alleluia. Noi
Amen.
andiamo, sorelle, Dio vi benedica.
Ok. Pace
Ok,
che Dio vi
tenetevi in
benedica. Anche tutti i fratelli. Che Dio benedica voi e tutti i fratelli.
Sì. Bene, qualunque cosa scriveteci, Dio vi benedica, ciao.
Amen. Ciao.
Alleluia,
ciao
sorelle,
alleluia.
tanto amore, abbracci forti.
Ciao.
Mua, 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 mua.
Ciao.
Ciao.
Alleluia.
Mettiamo un bel canto sul rapimento, sulla venuta di Gesù. E poi i bambini vogliono condividere alcune testimonianze con tutti. E poi abbiamo un messaggio che credo è importante. Forse si applica più alle sorelle che ai fratelli, non lo so, ma si tratta di delle immaginazioni del nostro cuore, della nostra mente, dove noi we fantasize.
E noi fantastichiamo nella mente.
Sì, non lo so, io come donna facevo spesso questo quando volevo uscire dalla realtà, dai
Come
problemi.
sognare a occhi aperti.
Sì, sognavo, inventavo delle storie nella mia mente, come nei film che guardi, e tu sei sempre quella buona, quella brava, quella in gamba e ti fai apparire meglio di quello che sei.
Questa è una sorella che scrive, no?
È una sorella che scrive e chiede se questo è un peccato, se questo è giusto o no, però la sorella chiede specificatamente sulle relazioni sessuali, se va bene fantasticare o no. Ascoltiamo adesso il canto Gesù ritornerà e rapirà la Chiesa.
Il pre-